State ascoltando SBS Italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato.
E ora di piantare i fagiolini, chi lo sa, adesso lo chiederemo al nostro garden designer di fiducia, ovvero Carlo Gabriele, che è mancato ai microfoni di Radio SBS per un po' di tempo. Carlo Gabriele, bentornato sulle linee, sulle frequenze, oggi dico una cosa per un'altra, di Radio SBS. Ciao Carlo.
Ciao Magica, ciao Elisabetta e ciao Australia.
Ciao Carlo, buongiorno.
Sono scomparso dai radar per un attimo, ma perché niente, come ci ho trovato in avere, quindi è stato anche un momento di grande attività nei giardini, come potete immaginare.
Giustamente.
E qui siamo tornati liberi, quindi insomma, e chi vi vede più ormai?
È uccel di bosco il nostro Carlo.
Allora.
Esattamente.
Come sapete, appunto, in questi giorni ne abbiamo parlato spesso, la conferenza sul clima di Glasgow, la COP26, è quasi giunta al termine. Durante il programma abbiamo più volte parlato dei temi che sono stati toccati nel corso di questa conferenza sui cambiamenti climatici. Oggi forse vale la pena ricordare cosa possiamo fare noi tutti i giorni per dare il nostro contributo nelle nostre case, nei nostri orti, nei nostri giardini. Per farlo, appunto, parliamo insieme a Carlo Gabriele e come sempre potete interagire con lui e con noi.
Sì, esatto, se volete fare delle domande a Carlo su piante, giardini, coltivazione di ortaggi e frutta, chiamateci al 1300 799 626, fino alle 9 della costa est, oppure potete mandarci un sms allo 0429 996 263, o ancora scriverci sulla nostra pagina Facebook.
Allora Carlo, parliamo insieme a te di che cosa possiamo fare tutti noi per dare il nostro contributo all'impegno che stanno prendendo le nazioni partecipanti durante il summit sul clima per ridurre le emissioni di CO2 ed evitare appunto il surriscaldamento, almeno speriamo che lo prendano questo impegno, vediamo. Quindi nelle nostre case, nella cura dei nostri giardini, che cosa possiamo fare per dare il nostro contributo?
Sicuramente abbiamo tutta una serie di piccole azioni che possiamo svolgere, diciamo, quotidianamente, proprio per dare il nostro contributo affinché le emissioni di anidride carbonica non vengano ridotte. E innanzitutto, tra le prime cose che possiamo fare, possiamo, non smetterò mai di dirlo, sapete che un po' la mia ossessione è compostare tutto quello che è compostabile, perché tutti i rifiuti che vengono mandati alla discarica praticamente cominciano poi a fermentare, tutti i rifiuti diciamo organici una volta in discarica cominciano a fermentare, a produrre anidride carbonica, ovviamente questo ha effetti diciamo sulle emissioni di dei gas serra. Quindi tutto quello che proviene diciamo dalle nostre cucine può finire nel nostro bidone del compost, e facciamo due cose positive. Una, la prima è appunto quella di dare il nostro contributo alla riduzione dei gas serra, e la seconda è quella di nutrire il suolo dei nostri giardini, perché ecco, la prima cosa, il primo diciamo elemento che garantisce il successo del nostro giardino è proprio la salute del nostro terreno. E io ho anche recentemente scoperto e ho anche cominciato ad attuare il compostaggio dei come si può dire in modo elegante, le feci dei nostri animali domestici. In particolar modo io ho tre piccoli cagnolini che sono proprio delle pooping machines.
Hai detto pooping?
Esatto, si poteva dire?
Si può dire, no? Dai. No, vabbè. Non si può dire.
Carlo, sai che se proprio su questo argomento dei cuccioli, diciamo, animali domestici, ci è arrivato un primo messaggio da parte di un'ascoltatrice. Si chiama Eliana, ti saluta e dice: ho da poco adottato un cucciolo che ho chiamato Molly, sono molto felice, siamo molto contenti per lei, ma non ho idea di come curarla in maniera sostenibile. Parla proprio di questo: cerco di usare solo traversine organiche finché Molly non imparerà a farmi capire che vuole uscire. Hai dei consigli da darmi per gestirla in maniera sostenibile?
Allora, guarda, sicuramente quello che sta facendo Eliana?
Sì, Eliana.
È sicuramente ecco, una pratica ottima per quanto riguarda diciamo, la gestione del training del suo cucciolo cane. Cane, è un cane, vero?
Sì. Non lo dice, però sembrerebbe, perché poi parla di portarlo fuori, uscire.
Sì, gatti sì, è difficile,
anche se
fa, però ogni
fa, ma poco.
E poi ecco, riagganciandoci proprio a quello che dicevo prima, io l'altro qualche giorno fa ho letto proprio con grande sorpresa che praticamente si stima che gli animali domestici ogni giorno producono una quantità di feci il cui peso è pari al peso del ponte di Sydney, quindi una quantità impressionante e appunto
non ognuno di
veramente?
Loro tutti insieme immagino
cioè, nello stesso posto e anche con la stessa forma tra l'altro tra l'altro ecco appunto facendo qualche ricerca ho scoperto che è possibile anche compostare le feci dei nostri animali domestici, ovviamente poi comunque si consiglio di non utilizzarle per i nostri ortaggi, ma probabilmente, anzi sicuramente è molto meglio utilizzarle per i nostri fiori, le nostre piante diciamo ornamentali, però ecco in questo modo si riduce ecco, il quantitativo di queste sostanze che poi vengono appunto spedite nella landfill e ancora una volta appunto contribuiscono poi alle emissioni di anidride carbonica.
Ho una domanda io quindi, scusate, ma quindi devo tenere due compost diversi, uno per l'umido, diciamo, gli scarti della cucina e uno per il mio animale domestico?
Sì, guarda, io devo dirti la verità, ne sto anche sperimentando un altro, di cui non voglio dire ovviamente il nome commerciale, però si tratta di una sorta di secchio con delle fessure sui lati che viene direttamente interrato nel giardino, se avete un giardino, e in realtà non bisogna fare assolutamente nulla, cioè le sostanze che noi vogliamo compostare vengono inserite nel secchio e i vermi e gli organismi diciamo, che sono atti alla decomposizione nel terreno attraverso le fissure del secchio si infilano appunto in mezzo a questa sostanza organica e poi la decompongono. Tra i vantaggi c'è che non fa, perché ovviamente una delle cose che potrebbe preoccupare è l'odore diciamo, che potrebbe fuoriuscire da questi bidoni del compostaggio e devo dire la verità che è abbastanza discreto, nel senso che comunque non si sente niente, quella era una delle mie prime preoccupazioni, però ecco io tendo a separare come chiedevi tu, come risposta alla domanda che facevi, tendo a separare comunque il compostaggio di questi prodotti, diciamo, degli escrementi
dagli scarti alimentari, diciamo.
Esatto, perché poi comunque nel giardino un po' di tutto, piante ornamentali o qualche pianta comunque, qualche ortaggio e ho bisogno appunto di separare per dare cose diverse a piante diverse.
Ma secondo te è gestibile anche se una persona non ha un giardino enorme, quindi
o se non ha proprio un giardino perché
se
in
avesse solo un balcone ad
è
esempio.
Un po' complicato se sia solo un balcone.
Sì, balcone. Guarda, a quel punto diventa un pochino complicato, però so che per esempio nel mio quartiere il council ha cominciato un programma di compostaggio, quindi c'è stato dato un bidone apposta per il compost e hanno fatto un trial, volevano vedere diciamo, un po' qual era la risposta del cittadino, la risposta è stata molto positiva, quindi immagino che comunque anche gli altri council da breve si doteranno di questo tipo di soluzioni e all'interno di questi bidoni appunto può essere messo tutto quello che è organico.
Magari possiamo chiedere anche a chi è all'ascolto se fa composting, se fa compostaggio a casa propria o se vive in una zona in cui effettivamente c'è un council che ha già dato il via, come succede dove abiti tu Carlo, a questa iniziativa. Il numero lo ricordiamo, è 1300 799 626, potete chiamarci fino alle 9 della Costa Est, potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Questo è solo per gli sms.
Sta via.
Thank you.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati ed Elisabetta Merati fino alle 10 e fino alle 9 c'è con noi il garden designer Carlo Gabriele. Potete chiamarci al 1300 799 626 per le vostre domande direttamente a Carlo per tutto quello che ha a che fare con le piante e il giardinaggio o anche il compostaggio, e potete scriverci anche un SMS allo 0429 996 263.
Carlo, senti, stavamo parlando di compostaggio, però sappiamo anche che qui in Australia esistono delle realtà come il phantom planting o il guerrilla gardening, che sono in pratica finalizzati a piantumare e abbellire gli spazi comuni. Ci racconti meglio di che cosa si tratta?
Sì, sono due realtà molto 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 divertenti. Devo dire la verità, il guerrilla gardening è una cosa di cui avevo già sentito parlare quando vivevo in Italia, e tra l'altro alcuni esponenti di questa task force li avevo pure incontrati, mentre invece il phantom planting è una cosa ancora più divertente, nel senso che è come dicevi tu, entrambi sono basati sull'andare a piantumare degli spazi comuni per tutta una serie di ragioni che sono dal visive, quindi abbellirli, ma anche diciamo per fare un favore alla natura, nel senso che comunque vengono spesso e volentieri piantate delle piante, per esempio, che servono a dare nutrimento agli insetti pollinatori, quindi piante appunto che producono polline, che attraggono per esempio le api, un attrattante, o anche per esempio piante che producono un nettare con i quali si cibano gli uccelli. Allora, il phantom gardening, il phantom plant, scusate, è una cosa molto simpatica secondo me, nel senso che è basato appunto sul piantare delle piante in posti determinati, ma mantenendo segreta la propria identità. Quindi fai conto che Elisabetta o Magica, la vostra nature street davanti la vostra casa, a un certo punto dall'oggi al domani, stanotte viene piantumata e domani vi trovate delle piante. Quello
è il bello. Scusa Carlo, è legale?
Allora, no, in realtà sì, lo è, nel senso che laddove appunto il council lo permette, ma in realtà la maggior parte dei council lo permettono, gli spazi comuni in realtà possono essere piantumati. Diciamo, guarda, che è una cosa un po' borderline, una cosa che viene tollerata perché comunque non è finalizzata, diciamo, a, per esempio, non viene piantata marijuana o comunque delle piante che sono completamente legali, ecco.
Ma stiamo parlando di quelle strisce di terreno che ci sono lungo i marciapiedi, cioè la gente non può entrarti in casa, chiaramente,
no,
in giardino.
No, anche se sarebbe molto divertente, mi piacerebbe farlo a Carlo e piantare per esempio delle piante brutte nel suo giardino.
Povero Carlo.
glielo diremo che c'è questo piano diabolico.
Così. mentre invece per quanto riguarda il guerrilla gardening non c'è, diciamo, questo problema di mantenere l'anonimato e l'interazione viene fatta a viso scoperto. Ancora una volta l'oggetto, diciamo, di queste piantumazioni sono proprio quegli spazi comuni, e tra le tecniche, a parte l'andare a piantare alla luce del sole appunto determinate piante, c'è anche una cosa molto molto simpatica che si chiama seed bombing, nel senso che queste persone praticamente preparano delle bombe di semi, cioè sono degli agglomerati tenuti insieme da argilla e tutta una serie di collanti ovviamente naturali, e vengono preparati dei miscugli di semi che vengono aggiunti appunto a questo mix colloso, e vengono proprio preparate delle sorte di bombe. Quindi queste persone vanno in giro in bicicletta e le sparano dalla bicicletta, e ovviamente appunto atterrando al suolo queste pallette si disintegrano, e poi la natura fa il suo corso, i semi germinano e piano piano, diciamo, questi spazi che vengono targetizzati sono, diciamo, si abbelliscono con nuove piante, fiori e via dicendo.
Allora raccontatecelo se state facendo attività di questo tipo come quelle che ci sta descrivendo Carlo Gabriele. 1300 799 626, oppure SMS allo 0429 996 263. Ci scrive Giorgio da Brisbane che dice: sto cercando di cambiare le mie abitudini quotidiane e vivere con maggiore rispetto della natura, a partire dalla mia casa e dal mio giardino, che il mio orgoglio. Dammi per favore dei consigli utili per impattare il meno possibile sull'ambiente, ma ti prego semplici perché sono proprio all'inizio.
Aiuto, guarda qui apriamo una porta che veramente io
è un
vorrei
portone
più, perché esatto, perché metto il piede in mezzo e non ci quella porta non si chiude più, nel senso che diciamo che un po' questi ultimi due anni sono stati un grande ceffone, no? Sulle facce di tutti, e un po' una riprova che forse il modo in cui vivevamo non funzionava così tanto, tant'è che metà del pianeta va a fuoco, mentre l'altra metà del pianeta annega, no? Abbiamo dove estate temperature folli, e invece dove diciamo inverno eventi meteorologici incontrollati, eccetera, che tra l'altro appunto sono anche aspettati sono attesi per il fine di questa settimana. Quindi quello che Giorgio dice è esattamente anche quello che sta succedendo a me, e immagino che comunque sia successo anche a tantissimi altri ascoltatori. Io devo dire la verità, la prima azione che ho fatto nel mio giardino è proprio smettere di utilizzare ogni tipo di prodotto chimico, inteso come pesticida e via dicendo, cioè veleni che mi servono a ammazzare determinati insetti che magari possono far danno alle mie piante. E invece sto attuando, che è una cosa molto difficile da fare, come azione la pazienza, nel senso che se arrivano gli insetti dannosi, a un certo punto arrivano anche quelli utili. Quindi ovviamente la prima reazione che abbiamo è quella del panico totale, perché che ne so, io delle rose e un mese fa erano completamente invase dagli acidi, quindi proprio ero folle nel giardino, no? Cioè volevo prenderle a uno e riportarle a casa loro, come direbbe un altro politico.
Non vi permettete di toccare le mie rose.
Certo, posso interromperti solo perché abbiamo in attesa un ascoltatore che non vorrei perdere per strada. Prego. Al 1300 799 626, e Paolo. Buongiorno Paolo.
Buona giornata. Come va?
Ciao, molto bene, ciao, bentornato. Senti, raccontaci se hai delle domande o magari delle tue esperienze da raccontarci.
No, avrei una domanda.
Prego.
Praticamente vicino allo shed, al mio shed nel giardino, è nata una rosa dal nulla.
Che okay, bello.
L'ho tenuta per l'anno scorso, quest'anno è enorme, c'è solo un piccolo problema, non fa le rose.
Una rosa non solo senza spine, ma senza fiori, senza rose.
No, c'ha le spine.
Sono quelle.
Vale la pena aspettare o la tolgo?
Guarda, prima domanda per te. No, per carità di Dio, nel senso che comunque dovrebbe poi a un certo punto fiorire. Però la posizione in cui si trova è al sole o è a mezz'ombra? O ci sono comunque la quantità di sole...
Prende un po' di sole, non tantissimo,
ecco,
però
quello
gli arriva.
Quello potrebbe essere un primo problema, perché leggevo l'altro giorno che le rose per fiorire bene dovrebbero prendere tra le 4 e le 6 ore di sole diretto al giorno. E ti dico che questa cosa è vera, perché io ho piantato delle rose nel mio giardino e quelle che prendono più sole, ho una fence che è molto alta, quindi c'è sole la mattina, però... ce ne sono alcune che sono più esposte al sole e hanno in questo momento sarà tra i 20 e i 30 fiori a pianta, mentre invece ho altre che sono un po' in una posizione un po' disgraziata e prendono forse tra le direi 3-4 ore di sole al giorno e hanno per esempio 5 fiori di sopra. Quindi aspetta l'inverno, perché adesso non la puoi spostare, e in inverno le dai una bella potata e la sposti in una posizione dove sei sicuro che possa prendere più sole, appunto come ti dicevo prima, tra le 4 e le 6 ore al giorno almeno. Considera che le rose più sole hanno e meglio è, perché crescono più sano, danno più fiori e via dicendo. È una rosa rampicante o un cespuglio? È troppo presto?
No, non è rampicante, fa cespuglio, okay. Ma è alta quasi... un metro e mezzo adesso.
Accidenti. Guarda, secondo me non hai neanche bisogno di potarla allora, puoi semplicemente spostarla così per com'è, ma in inverno. Adesso è troppo tardi.
Grazie Paolo, okay,
grazie.
Soddisfatto,
grazie,
spero che ci farai sapere allora.
Quando fiorirà vi richiamerò.
Se sono rose,
certo,
fioriranno.
Mandaci questi cestini di fiori cestini di fiori che raccoglierà
lui
dalla
ne
tua
approfitta
rosa.
Subito
esatto.
Buona giornata.
Grazie,
Paolo.
Grazie a voi, grazie mille, ciao.
1300 799 626, c'è un'altra chiamata di Carmelo. Buongiorno. Ehi. Carmelo, come va?
Molto bene, grazie a lei.
Molto bene, grazie per aver chiamato. Ha una domanda?
Sì, voglio parlare col signore, mi sono dimenticato il nome.
Carlo, Gabriele.
Carlo, sempre se vuoi dare qualche spiegazione. Io ho un bel po' di tomato, piantine di tomato, piante, non piantine, però sotto le foglie ci sono milioni di quelle palombette bianche, piccoline.
Aia.
Mi puoi dare un consiglio che spray posso usare o cosa posso fare?
Allora, ho capito, ci sono due opzioni, due cose che puoi fare. Allora, una è utilizzare, diciamo, se proprio l'infestazione è molto, molto, come si dice, le piante proprio sono piene di questi insetti, scusate, mi scappa proprio il termine in italiano. Purtroppo, ecco, quello che puoi fare è andare a acquistare un prodotto generico. Io preferirei comunque, io mi sento suggerire un organico rispetto, diciamo, a uno chimico tradizionale per il controllo di questo tipo di insetti. Si può dire il tipo di prodotto o magica o
è un po' pubblicità. Vai. Però insomma, comunque, magari se è facile trovarlo nei negozi da giardinaggio, dove sì, dovrebbe andare, sì, signor,
sì,
Carmelo?
Sì, esatto. Diciamo che è una cosa, è un prodotto, diciamo, a base di piretro, ecco, questo si può dire, e controlla, diciamo, controlla questo tipo di insetti. Un'altra cosa che si può fare, che io faccio, anziché uccidere questi insetti, preparo un miscuglio che ha un ampio spettro di azione, ma non uccide questi insetti, ma li allontana, ed è praticamente un infuso che faccio con aglio e peperoncino. Quindi metto per un litro d'acqua, metto in un litro d'acqua a bollire un'intera testa d'aglio e un cucchiaino di peperoncino fresco, perché già di quelli molto molto piccanti. Metto poi una goccia di olio, una goccia di sapone, per una goccia di detersivo.
Stiamo per chiudere, ultimissimi secondi. E quindi?
Lascio riposare una notte, spruzzo sulla pianta, e queste cose, questo tipo di spray allontana questi insetti, perché detestano, ovviamente detestano l'odore.
Repellente, diciamo.
Esattamente.
Carlo,
quindi
grazie.
Non uccidiamo, ma li allontaniamo.
Grazie per essere stato con noi. Speriamo che Carmelo possa risolvere il suo problema con i pomodori, e noi cediamo la linea per un aggiornamento delle notizie a Carlo Oreglia, e ci ritroviamo subito dopo qui su Radio SBS. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.